Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Ieri nel nostro studio di Osea abbiamo iniziato con il primo capitolo. Ad Osea viene ordinato di sposare una prostituta dalla quale avrà dei figli. Questi figli portano nomi simbolici. Israele era il maggiore. Il suo nome significa Dio disperde e Dio farà vendetta. Il riferimento a ciò riguardava Jehu, perché egli nel distruggere la casa di Acab lo aveva fatto con odio e con lo scopo di portare avanti una grande vendetta personale. Per questo Dio disse a Osea: «Io giudicherò, disperderò Israele, ma ci sarà misericordia nel mio giudizio». La seconda figlia era Loruama. Il suo nome significa che non avrebbe conosciuto la compassione di un padre. Non vuol dire che fosse orfana, ma che non sapeva chi fosse suo padre. Che scandalo in casa di Osea. Dio, attraverso quella circostanza, stava dicendo al popolo del regno del nord che si era dato all'idolatria queste parole: «Voi non conoscerete la mia compassione, perché non sono vostro padre». Proseguiamo ora il nostro studio, passando al settimo versetto di Osea, capitolo 1. «Ma avrò compassione della casa di Giuda, li salverò mediante il Signore, loro Dio, non li salverò con l'arco, né con spada, né con la guerra, né con cavalli, né con cavalieri». Tuttavia, Dio dice, non sono ancora pronto a giudicare la casa di Giuda. Perché avrebbe risparmiato Giuda e non Israele? Per amore di Davide. Dio aveva detto che per amore di Davide non avrebbe diviso il regno sotto il governo di Salomone. Più volte aveva detto che per amore di Davide avrebbe salvato il regno del sud. Qualcuno può criticare questo e dire che non è giusto. Non so se sia giusto o no, ma ringrazio Dio per aver mostrato misericordia verso di me, per essere stato paziente e perché ha continuato a mostrare misericordia. Ed egli continua a farlo, anche oggi. Li salverò mediante il Signore, loro Dio. Non li salverò con l'arco, né con spada, né con la guerra, né con cavalli, né con cavalieri. In effetti Dio sta dicendo: non li salverò per il fatto che possiedono dei jet potenti, delle bombe atomiche, non li salverò per mezzo di armi. Se leggi Seconda Re, capitolo 19, e Isaia, capitolo 37, scoprirai come Dio abbia liberato in modo miracoloso il popolo del regno del sud in quel tempo. Ma egli non liberò il regno del nord. Leggiamo i versetti 8 e 9, da Osea, capitolo 1, che ci parlano della nascita di altri figli di Osea. Quando lei ebbe divezzato Loruama, concepì e partorì un figlio. Il Signore disse a Osea, «Chiamalo Luammi, perché voi non siete mio popolo, e io non sarò per voi». In quel paese occorrevano circa 2 o 3 anni per svezzare un bambino. Quando Loruama fu svezzata, Gomer ebbe un altro figlio. Il terzo figlio fu Luammi, che significa «non mio popolo». Al singolare può significare «non mio figlio». Se c'era un punto di domanda riguardo al secondo figlio, non ce ne sono riguardo a questo. E Dio sta dicendo alla nazione di Israele, voi non siete il mio popolo e io non sarò il vostro Dio. Se si legge l'intera profezia di Osea, nessuno può affermare in modo convincente che Dio ha rigettato definitivamente la nazione di Israele. Il prossimo versetto, il 10 di Osea, capitolo 1, lo evidenzia chiaramente. Tuttavia, il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. Avverrà che invece di dir loro, come si diceva, voi non siete mio popolo, sarà loro detto, siete figli del Dio vivente. Tuttavia, il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. Il popolo ebreo è stato decimato più e più volte dalla persecuzione. Pensiamo all'Olocausto, eppure qui c'è la meravigliosa profezia che Dio accrescerà il loro numero. Avverrà che invece di dir loro, come si diceva, voi non siete mio popolo, sarà loro detto, siete figli del Dio vivente. In quel giorno ci sarà un grande ritorno a Dio, e Dio non ha rigettato Israele. Questo ti apparirà chiaro se leggerai attentamente l'intera parola di Dio. I figli di Giuda e i figli di Israele si raduneranno, si daranno un unico capo e marceranno fuori dal paese, perché sarà grande il giorno di Israel. Abbiamo letto, i figli di Giuda e i figli di Israele si raduneranno. Nel versetto 11, la nazione sarà riunita e si daranno un capo. Essi oggi non sono tutti d'accordo con i loro capi. Questo capo, a cui si fa riferimento nella profezia di Osea, è il Messia, naturalmente. E marceranno fuori dal paese, perché sarà grande il giorno di Israel. Che profezia meravigliosa è questa! Tuttavia, non si può dire che il ritorno di Israele sia l'adempimento della profezia dell'Antico Testamento, è soltanto una parte. Ne parleremo più dettagliatamente, esaminando il libro di Osea. Proseguiamo col capitolo 2, che ha come soggetto la moglie del profeta Osea, Gomer, che si dimostra infedele, così come Israele si dimostra infedele a Dio, mentre invece egli si dimostra fedele al suo popolo. Questo capitolo si apre con la quinta importante profezia concernente la nazione di Israele. Negli ultimi due versetti del precedente capitolo abbiamo visto che Israele sperimenterà un grande incremento demografico. Secondo aspetto, nella nazione ci sarà un grande ritorno a Dio. Terzo aspetto, il regno del nord e il regno del sud si riuniranno, così che le 12 tribù formeranno nuovamente una singola nazione. E infine abbiamo visto come essi si daranno un capo, che sarà il Messia, ed è quanto vediamo in questo capitolo, leggendo l'inizio del capitolo. Leggiamo quindi il primo versetto di Osea, capitolo 2. Dite ai vostri fratelli, Ammi, e alle vostre sorelle, Ruama. Desidero ricordare, amici, che Ammi significa mio popolo, mentre Ruama significa che ha ottenuto compassione. Dio qui sta dicendo alla nazione che verrà il giorno in cui egli, Dio, dirà, voi siete mio popolo. Amico, amica, Dio non ha rotto i ponti con la nazione di Israele, come vedremo più avanti nel capitolo 3. È molto importante capire questo. Coloro che insegnano che Dio ha rigettato definitivamente Israele commettono l'errore di spiritualizzare o sminuire l'importanza di gran parte dell'Antico Testamento. E se svuoti l'Antico Testamento del suo significato, questo ti darà la libertà di farlo anche con il Nuovo Testamento. Tu ti sentiresti di togliere dall'Epistola ai Romani l'insegnamento riguardante la giustificazione per la sola fede in Gesù e per la sua grazia? Infatti dice ad esempio in Romani 3, versetto 20 e 24, poiché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Oppure da Giovanni 3, il versetto 16, dove è scritto «Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna». Toglieresti da questa affermazione la rivelazione del grande amore che Dio ha per tutta l'umanità? Certamente non farai questo col Nuovo Testamento, e non credo quindi che tu lo possa fare con l'Antico Testamento, dicendo che Dio non vuole più avere a che fare con Israele. Leggiamo anche il secondo versetto di Osea, capitolo 2. Contestate vostra madre, contestatela, perché lei non è più mia moglie, e io non sono più suo marito. Tolga dalla sua faccia le sue prostituzioni e i suoi adulteri dal suo petto. Il verbo contestate implica il pensiero di una grande controversia. Infatti Israele, come Gomer, era infedele ed era tornata a praticare la prostituzione con altri dei. In questo modo Dio applica il peccato commesso da Gomer alla nazione di Israele. Osea aveva sposato una ragazza che era diventata una prostituta e perfino dopo che erano stati sposati per qualche tempo e avevano avuto 3 figli, essa era tornata a prostituirsi e nonostante tutto ciò Osea l'amava. Come abbiamo detto, il peccato più grande del mondo non è costituito dall'omicidio, dal furto, dalla menzogna o magari dall'adulterio. Infatti, dall'insegnamento della Scrittura, il peggior peccato che tu possa commettere è quello di diventare infedele e di rifiutare colui che ti ama. Il peccato più grande che un cristiano possa commettere, quindi l'ingratitudine, l'infedeltà verso Dio che lo ha riscattato e che lo ama. Non c'è peccato più grande di questo. Amico, amica, le parole che Dio dice stanno a significare «vai da tua madre e discuti con lei, dille di tornare», cioè dille di abbandonare l'idolatria. Questo è l'invito che Dio rivolge ancora oggi a tutti coloro che sono lontani da Lui e che desidera salvare mediante la fede in Gesù. Pensate forse che vi sia qualcuno che lo ascolti? Personalmente mi auguro di sì, e che nessuno si comporti come ci è detto nei versetti seguenti, il 3 e il 4 di Osea, capitolo 2. Leggiamoli. Altrimenti io la spoglierò nuda, la metterò come era nel giorno che nacque, la renderò simile a un deserto, la ridurrò come una terra arida e la farò morire di sete. Non avrò pietà dei suoi figli, perché sono figli di prostituzione. Sì, amici in ascolto, come abbiamo letto, Dio giudicherà quella donna e la stessa cosa farà verso chi non si pentirà. Egli non avrà pietà, come è detto, non avrò pietà dei suoi figli. Dio sta applicando il peccato della nazione agli individui che la compongono. Essi sono come figli illegittimi e Dio li giudica perché si erano dati all'idolatria e dice inoltre che non avrà pietà di loro perché sono figli di prostituzione. Continuiamo la nostra lettura col versetto 5 di Osea, capitolo 2. Perché la loro madre si è prostituita, colei che le ha concepiti ha fatto cose vergognose, poiché ha detto Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Il denaro che si realizza mediante la prostituzione è una delle principali attività illegali della malavita, anche ai nostri giorni. Questo può indicarci che Osea non era ricco e che non era in grado di provvedere al lusso che Gomer desiderava. Così lei esercitava un'attività secondaria, cioè praticava la prostituzione. Allo stesso modo questo era il peccato di Israele, rivolgendosi agli idoli commetteva un adulterio spirituale, ritenendo che essi potessero provvedere per lui. Ecco perché dice: «Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande». Dimenticava in questo modo che durante il tempo passato era stato il suo Dio amorevole, che gli aveva provveduto tutte quelle cose. Oh, quanto è grande l'ingratitudine della razza umana per ciò che Dio ha fatto! Si sentono oggi molte lamentele sull'aumento dei prezzi, sulla insicurezza della vita. E se tu sei uno di questi, permettimi di chiederti qualcosa. Hai avuto almeno un buon pasto oggi, non è vero? Hai dei vestiti nell'armadio, non è vero? Forse possiedi anche alcuni articoli di lusso. Ebbene, chi pensi che te li abbia provveduti? Beh, forse dirai, sono intelligente, lavoro duro, me li sono provveduti da solo. Ascolta, amica, amico, ho delle notizie per te. Dio ha provveduto per te tutte queste cose materiali. Egli è colui che ti ha dato l'intelligenza, è colui che ti ha dato una quantità di salute, di forza che ti permette di lavorare, ed è colui che ti ha provveduto il lavoro. In effetti, è colui che ha creato questa terra con una dispensa ben fornita, con l'aria pura, l'acqua pura e il sole che splende. Eppure, spesso, noi tutti siamo ingrati. E in questo modo pecchiamo verso colui che ci ha donato gratuitamente tutte queste cose. È vero, viviamo in un tempo nel quale si commettono crimini terribili, furti, menzogne, omicidi, ma ricordati che il peccato peggiore lo commette chi si dimostra ingrato verso di lui, specialmente se si dichiara un figlio di Dio. Mi rendo conto che non è una cosa popolare quella che sto dicendo, ma qui, nel libro di Osea, questa è l'accusa che viene rivolta a Israele. Proseguiamo con la lettura. Perciò ecco, io ti sbarrerò la via con delle spine, la circonderò di un muro, così che non troverà più i suoi sentieri. Correrà dietro ai suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà, ma non li troverà. Allora dirà: tornerò al mio primo marito, perché allora stavo meglio di adesso. Erano i versetti 6 e 7. Ritengo che dietro a tutti i nostri problemi c'è il grande problema che non riconosciamo Dio come Signore e sovrano di ogni cosa. Infatti, come abbiamo letto, viene il giorno in cui la ragazza non più bellissima, i suoi amanti, perdono il loro interesse per lei, pertanto viene cacciata via. Così considera la possibilità di tornare a casa dal marito. Questo era esattamente ciò che stava accadendo alla nazione di Israele. Il popolo stava dicendo: ora torneremo a Dio. Ma quale fu la risposta del Signore? Leggiamola nei versetti 8 e 9 di Osea, capitolo 2. Lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio. Io le prodigavo l'argento e l'oro, che essi hanno usato per Baal. Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo e il mio vino nella sua stagione. Le strapperò la mia lana e il mio lino, che servivano a coprire la sua nudità. Dio dice che egli giudicherà Israele. Credo che possiamo applicare la stessa cosa oggi. Mai come nei nostri giorni, viviamo dei tempi difficili, infatti siamo così evoluti che pensiamo che nella nostra società l'adulterio, la droga, l'omosessualità debbano essere considerati come cose normali, e non è più possibile punire chi compie queste cose. Ma Dio, nella sua parola, chiama tutte queste cose peccato. Ed egli dice che quando queste cose predominano è segno che la nazione è messa male. Ecco cosa disse il Signore alle persone di quel tempo. Versetti dal 10 al 13 di Osea, capitolo 2. Ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti, e nessuno la salverà dalla mia mano. Farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi noviluni, i suoi sabati e tutte le sue solennità. Devasterò le sue vigne e i suoi fichi, di cui diceva: sono il compenso che mi hanno dato i miei amanti. Io li ridurrò in un bosco e li divoreranno gli animali della campagna. La punirò a causa dei giorni dei Baal, quando bruciava loro incenso, e ornata dei suoi pendenti e dei suoi gioielli, seguiva i suoi amanti e dimenticava me, dice il Signore. Viene sempre riconfermato che il peccato più grande del mondo è quello di abbandonare, dimenticare Dio, come ci è detto dai versetti seguenti. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor, come porta di speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese d'Egitto. La valle di Acor. Letteralmente significa questo, la valle del turbamento, dell'afflizione, e si riferisce all'incidente registrato in Giosuè 7. Ricorderai che quando i figli di Israele entrarono nella terra promessa, incontrarono, al centro di quel paese, tre grandi nemici che dovevano essere conquistati prima che Giosuè potesse suddividere il paese. Il primo nemico era Gerico. Gerico rappresenta il mondo, e il Signore ottenne la vittoria per loro a Gerico. Poi attaccarono Ai, pensando che sarebbe stata una vittoria facile, dato che Ai era una piccola città. Ai può essere vista come un'immagine per la nostra carne, la nostra natura, i nostri desideri naturali, e purtroppo molte persone pensano di poter vivere la vita cristiana con le proprie forze, cioè per mezzo della propria natura, e questo significa sicura sconfitta. Giosuè venne sconfitto ad Ai, ma là impararono una grande lezione. Dio aveva dato ordine agli uomini di non prendere nessuna cosa impura nel corso della distruzione di Gerico, ma un uomo disobbedì, e a causa di ciò l'armata subì una disfatta ad Ai. E allora Giosuè si prostrò sulla propria faccia e gridò al Signore. Ed egli gli disse: «Alza il viso, Israele ha peccato, deve affrontare il peccato prima di poter avere la vittoria». Così dovettero investigare per scoprire chi aveva peccato, e finalmente scopersero che si trattava di Acan. A questo punto Acan e tutte le sue proprietà furono portati nella valle di Acor, e qui vennero distrutti e sepolti. Da allora in poi ci furono vittorie per Israele sotto il comando del generale Giosuè. Vedi, amica, amico, se tu ed io affrontiamo i peccati e li abbandoniamo, riporteremo la vittoria nella vita cristiana. Ma domandiamoci, come può la valle di Acor essere una porta di speranza? In effetti, è come se Dio stesse dicendo: giudicherò il tuo peccato, e dopo che avrò giudicato il tuo peccato, ci sarà per te una gloriosa, meravigliosa speranza in futuro. Verrà il giorno in cui Dio li benedirà, come è scritto nel versetto seguente, il 16, di Osea, capitolo 2. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più mio Baal. Dio dice che verrà il giorno in cui Israele lo chiamerà marito mio. Pensiamoci un attimo. La relazione con un marito implica ciò che è intimo e personale, ed è basato sull'amore. Questa è la relazione più alta nella famiglia umana. L'espressione più bella di ciò si trova nel Cantico dei Cantici, nel quale la sposa dice: «Io sono dell'amico mio, e l'amico mio è mio». Capitolo 6, versetto 3. Se c'è questa relazione nel matrimonio, c'è una famiglia felice. Se avete l'amore, avete tutto. Infatti potete risolvere problemi finanziari, potete superare i conflitti di personalità, se vi amate reciprocamente. Potete operare insieme per interagire con i vostri figli. Invece, se non vi amate, non riuscirete a nulla. Sì, è veramente meraviglioso avere questo tipo di relazione con Dio. In questo modo tu puoi andare dal Signore Gesù e dire con tutto il cuore: «Ti amo, ti appartengo». Quando esiste questo tipo di relazione, Paolo dice: «Tutto vi appartiene, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio». Queste parole le troviamo in Prima Corinzi 3, nei versetti dal 21 al 23. Puoi affermare che Cristo è tuo, gli appartieni, e Lui ti appartiene? Se la tua risposta è sì, stai vivendo qualcosa di buono. Non c'è relazione simile a questa. E un giorno Israele dirà a Dio: «Tu sei mio marito, non mi chiamerai più mio Baal». Come abbiamo visto, Baali è in relazione con il ripugnante idolo Baal e significa «mio Signore». Significa proprio questo. Ricorda che il Signore Gesù ha detto: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli». Molti mi diranno in quel giorno: «Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti?» Allora dichiarerò loro: «Io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori». Abbiamo letto da Matteo 7, versetti dal 21 al 23. Amico, amica che ci stai ascoltando, la cosa più importante è quindi una relazione personale con il Signore Gesù Cristo. Non sono le parole vuote che diciamo quando affermiamo che Egli è il nostro Signore, che facciamo grandi cose per Lui. Si riduce a ciò che Egli ha chiesto a Simon Pietro presso il lago di Galilea: «Mi ami tu?» E chiediamoci insieme: «Lo amiamo noi?» E voglio lasciarvi proprio con questa domanda, con questo interrogativo sul cuore, una domanda molto personale. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete mostrato, ci avete dato. Intanto ci sentiamo domani, nel prossimo appuntamento. Ciao.